www.radio3pod.rai.it.
Per creare il futuro bisogna vivere il presente. Più tecnologia, meno sprechi, più amore. Chiama 800 20 20 20 o clicca genertel.it e risparmi fino al 30% sulla polizza auto. Genertel, la prima assicurazione online. Il primo amore non si scorda mai.
Il terzo anello. Castelli in aria. Di Edoardo Lombardi Vallauri.
Buonasera, benvenuti per questa semplificazione di oggi, per questo tentativo di esprimere in maniera semplice, ma direi anche semplificata, qualcosa che invece è molto complesso e investe tanti aspetti della vita. Quindi benvenuti a un tradimento della realtà in nome della comprensibilità, in nome della sua leggibilità immediata. Quello di cui ci occuperemo oggi è l'ignoranza. L'ignoranza gode di pessima stampa, generalmente ignorante. Non è una bella cosa da dirsi a una persona. Addirittura ci sono luoghi d'Italia dove ignorante ha perduto il suo significato originario in certi usi, per esempio a Firenze. Dire ignorante a qualcuno non significa dirgli che è poco preparato e poco colto, significa dirgli genericamente che è cattivo. È un sinonimo di parole anche più brutte che si indirizzano alle persone quando semplicemente si vuole denigrarle. Oggi cercheremo di mostrare come l'ignoranza non sia un fatto meramente negativo, tanto che il titolo, se vogliamo dare un titolo alla chiacchierata di oggi, il titolo che proporrei potrebbe essere «L'ignoranza è un bene prezioso». Ignoranza è, prima di tutto etimologicamente, cioè per quello che la parola è nella sua evoluzione, nella sua storia, l'ignoranza è la assenza di sapere. Viene dalla radice verbale del sapere, la radice gno, a cui è premesso un prefisso che significa non. Quindi l'ignoranza è il non sapere, assenza di sapere, quindi non un bene, non una ricchezza, ma il suo contrario, l'assenza di un bene, l'assenza di una ricchezza, quindi l'ignoranza come povertà, come mancanza, come insufficienza. Questo è probabilmente vero, cioè questo significato della parola, ha un suo corrispettivo reale, almeno in una prospettiva, chiamiamola così, pragmatico-utilitaristica. Ovvero, non sapere non conviene, e invece sapere conviene. Tutte le volte che noi siamo nell'ignoranza di qualcosa abbiamo un handicap, abbiamo una minorità, una difficoltà. Chi più sa, più riesce a realizzare. Chi più sa, più capisce, ha più mezzi per intervenire. Quindi l'ignoranza è semplicemente un guaio. Però la prospettiva pragmatica e utilitarista, la prospettiva di padronanza degli eventi, non è poi l'unica prospettiva da cui ci si può mettere, anzi. Per esempio, se ci mettiamo in una prospettiva edonistica, quindi una prospettiva volta mirante al piacere, e che quindi, se vogliamo, potremmo dire che fa parte, lato senso, in senso largo, di una prospettiva utilitaristica, perché il piacere fa parte delle cose che uno vuole ottenere dalla vita. Ma in ogni modo, se ci mettiamo in una prospettiva edonistica, non è affatto detto che l'ignoranza sia uno svantaggio, perché il non sapere è un ingrediente fondamentale di moltissimi piaceri che si hanno nella vita. Quanto piacere provate a camminare dalla fermata dell'autobus al vostro luogo di lavoro, oppure dalla fermata dell'autobus a casa, quando tornate a casa? Quanto piacere provate nel guardarvi intorno in questo percorso abituale? Probabilmente, diciamo la verità, poco. Nessun piacere a fare la strada dal luogo di lavoro all'autobus, o viceversa. Ma sarebbe la stessa cosa in una città che non conoscete, cioè scendete dall'autobus a Vienna e fate un percorso che potrebbe essere l'equivalente del vostro percorso per andare a lavorare, magari lo stesso percorso che i viennesi che lavorano lì fanno tutti i giorni. Lì provate molto più piacere. Essenzialmente perché? Perché non conoscete ancora quel percorso. Quindi il fatto di non conoscere una cosa può renderla piacevole, può far sì che sia piacevole esperirla, quando invece, conoscendola bene, il piacere cessa del tutto. In questo vediamo un atomo di quello che sto cercando di dire, un minimo segno, e cioè tra non conoscere e conoscere la differenza può essere edonistica, può essere di piacere della fruizione e a favore del non conoscere, cioè ciò che non conosciamo può darci più piacere di quello che ci darebbe o che ci darà una volta che lo conosciamo bene. Quanta emozione si prova a dare un bacio? Beh, anche molta. Ma le prime volte se ne prova di più. Il primo bacio in assoluto è probabilmente molto emozionante e comunque i primi baci a una persona sono più emozionanti dei successivi. Non è detto proprio sempre, ma complessivamente le probabilità di provare grande emozione, quindi qualcosa che è nell'ordine del piacere, si addensano verso l'esperienza ancora in parte o in tutto sconosciuta. Quindi fuori da una prospettiva strettamente utilitaristica, entrando in una prospettiva edonistica, in una prospettiva di ricerca del piacere, comincia ad avere senso quello che abbiamo detto all'inizio, cioè l'ignoranza può essere una ricchezza. Ricordo che c'è stata una fase della mia vita in cui andare in motorino era un grande piacere. Oggi mi sembra stranissimo perché dopo 20 anni, anche di più veramente, che guido il motorino, tutte le volte che lo prendo ed avviene continuamente, per me è un fastidio che il luogo dove devo andare non sia vicinissimo e che quindi richieda un tragitto in motorino. Ma ricordo le prime uscite col motorino che erano collegate con le prime feste di coetanei. Io attraversavo un pezzo della città per andare a queste feste, poi lo riattraversavo per tornare indietro. Ricordo la sensazione del vento che attraverso i vestiti mi sembrava quasi attraversasse poi anche la mia pelle, la mia carne, il mio corpo, tutto. Mi sentivo immerso nella realtà con un'intensità che non avevo mai provato fino a quel momento. E questo era perché vivevo come individuo autonomo, non ero più figlio di qualcuno, non ero più fratello di qualcuno, ero proprio io, solo io, che andava a una festa di altri individui, molti femmine tra l'altro, e a vivere qualcosa in modo del tutto staccato da qualsiasi dipendenza. Sentivo questa libertà e questa libertà si materializzava nell'andare in motorino. Erano le prime volte che lo facevo, e beh, era un piacere. Adesso dovunque io vada, se vado in motorino, il piacere potrà essere nell'arrivo, ma certamente non più nell'andare in motorino. Non è più nuovo questo vento che attraversa i vestiti e questo scorrere veloce della città sotto la mia volontà, guidata dalla semplice trazione col polso dell'acceleratore. Tutto questo non è più nuovo, non c'è più una sensazione nuova di potenza e quindi io non provo più un godimento ad andare in motorino. La ragione per cui provavo un godimento è che io ignoravo quelle sensazioni. Divenute note, hanno perduto progressivamente la loro capacità di darmi piacere. Quando si è bambini piccoli basta andare ai giardinetti all'angolo per essere felici, fare uno scivolo per essere felici. Poi dopo un po' lo scivolo è cosa nota, cosa usata, e non ci piace più. Il bambino piccolissimo prova un enorme piacere anche solo a camminare, perché non l'ha mai fatto, quindi i primi passi e poi i successivi, l'impadronirsi di questa cosa nuova e sconosciuta che è poter camminare da solo, è un enorme piacere, ricercatissimo e ripetuto dal bambino che quando comincia a saperlo fare lo vuol fare in continuazione. Ecco, noi a camminare non proviamo più piacere, semplicemente perché non siamo più nell'ignoranza di che cosa sia quella sensazione. Insomma, basta non aver mai fatto una cosa, basta non conoscere una cosa perché sia preziosa. Il tragitto dall'autobus a un luogo qualsiasi della città è prezioso a Vienna e a Hong Kong, non è prezioso nella nostra città. Camminare è prezioso solo le prime volte, andare in motorino è prezioso le prime volte, eccetera, eccetera. Quando si è adulti, quindi molto del nostro piacere viene da che cosa? Da una persona nuova che abbiamo conosciuto, da una nuova città che visitiamo, per questo tutti noi viaggiamo tanto, cerchiamo qualcosa che non conoscevamo, anche un nuovo lavoro, perfino un nuovo maglione o un nuovo giradischi. Amiamo entrare in contatto con ciò che ancora non conosciamo, perché ci apporta qualcosa. Molta parte del consumismo, cioè l'unica cosa che ci accomuna ormai tutti, si potrebbe dire, poggia su questo effetto del nuovo, su questa gradevolezza del nuovo. Quando uno ha 10 maglioni, non gliene servono altri, è evidente, ne basterebbero 2, in modo che quando uno ne lava uno, l'altro è utilizzabile. Però comprarsi un nuovo maglione, una nuova felpa, un nuovo paio di scarpe, è un piacere, del tutto scollegato dalla loro funzione. Il piacere è tutto nella novità, nell'avere un nuovo oggetto. Quindi l'eccesso di consumi che noi facciamo in gran parte poggia su questa naturale tendenza che abbiamo tutti a trovare piacevole qualcosa di nuovo, cioè qualcosa che ignoriamo. Quindi ancora una volta l'ignoranza può essere, edonisticamente parlando, una ricchezza. Dunque c'è in noi un istinto che ci fa amare il nuovo. In realtà c'è anche un istinto che ci fa diffidare del nuovo, ma il nuovo che controlliamo, il nuovo che dominiamo, non crea in noi timori e quindi noi lo amiamo. Un maglione nuovo tipicamente è un uovo che controlliamo. Anche l'individuo di istinto più conservatore può provare piacere a possedere un nuovo oggetto. Questo istinto è giustificabile, almeno da due punti di vista, e quindi può darsi che abbia anche, per così dire, si sia sviluppato adattativamente, in senso proprio darwiniano, perché è utile. Io direi che ha due componenti. Da un lato si prova piacere rispetto al nuovo perché è bello scoprire in quanto è avventuroso. Cioè, nell'avere davanti qualcosa di nuovo c'è uno svolgimento narrativo in qualche maniera, c'è un prima e un dopo, c'è il nostro essere prima di incontrarci con quella cosa nuova e il modificarsi del nostro essere al contatto con quella cosa nuova. Sia pure minimamente, con un nuovo maglione io divento qualcosa di un po' diverso, perché sono colui che ha quel maglione, che lo ha guardato, che lo ha provato, che se lo metterà in determinate circostanze. La mia immagine di me un po' cambia. Oppure, ancora molto di più, se io percorro la strada dalla Staatsoper di Vienna attraverso Kärntnerstrasse fino al Stephansplatz, cioè dove c'è il Duomo, ecco, quello che per chiunque lavori da quelle parti non aggiunge più nulla, non fa di lui niente di nuovo e quindi non gli dà piacere, quel tragitto invece introduce in me una grande quantità di nuovi ingredienti e quindi c'è una componente narrativa, è quasi divertente assistere al fatto che io cambio. Nel mio cambiare c'è uno svolgimento narrativo, qualche cosa che in qualche modo sarebbe degno di essere raccontato, perché il nuovo mi modifica. C'è una avventurosità del non sapere ancora esattamente come andrà a finire, perché non si può prevedere totalmente, ma quello che si può prevedere è che qualche cosa in me si modificherà a contatto con il nuovo. Quindi questa realtà altra, che ancora non è parte di noi, non senza effetto entra in contatto con noi. Mentre ciò che già conosciamo entra ormai in contatto con noi quasi senza effetto, il nuovo entra in contatto con noi con effetto. E questa componente narrabile rende più avventuroso il contatto col nuovo che il contatto col vecchio. Poi però c'è anche un senso di utilità, utilità esistenziale connesso con questo progredire. Ai miei studenti che vanno in Erasmus spesso io dico: non vi preoccupate troppo se vi verrà riconosciuto l'esame, se studierete con più utilità, con più profitto lì, poniamo a Bielefeld o a Tubinga invece che a Roma. Quello che conta è l'esperienza nuova, il fatto che sarai in un paese dove anche solo andare a comprare il pane è completamente nuovo e ti fa imparare qualche cosa, perché è una nuova lingua, è un nuovo tipo di pane, è un nuovo tipo di organizzazione del traffico nella città, è un nuovo tipo di organizzazione dei negozi, per cui ci sono paesi in cui il pane viene venduto dove si vende solo pane, ma anche paesi in cui il pane è tipicamente associato ad altre merci. Comunque tutto quello che farai tu, dal girare la chiave in una serratura diversa da quelle italiane, a scendere giù, a prendere un autobus di tipo diverso, percorrere strade diverse, tutto quello che farai anche solo per andare a comprare il pane ti accresce, perché il nuovo appunto ti modifica e il vecchio no. Andare a comprare il pane in Italia non serve a nulla, serve solo a comprare il pane, e quindi è importante in Italia se poi i corsi che segui all'università sono utili o no. Ma a Bielefeld o a Coimbra va benissimo se i corsi all'università non sono molto utili, perché già solo andare a comprare il pane è un corso di vita utile. Poi nel tempo la vita rende sempre più ristretto il campo delle cose nuove, e per cui questa esperienza spesso tendiamo a dimenticarla e dobbiamo per forza viaggiare, ma effettivamente se ci si guarda un po' intorno ci si rende conto che questa possibilità di usare il nuovo come elemento che ci accresce è pur sempre raggiungibile, e capito che esiste, dovrebbe fare in modo che noi il nuovo lo cerchiamo sempre, proprio per realizzare questa utilità, che è uno dei due ingredienti fondamentali di quello che dicevo prima, cioè della nostra tendenza al nuovo. Dicevo, con l'andare avanti della vita, molte sensazioni di novità scadono. Il bambino piccolo, che ancora non sa nemmeno camminare, praticamente ogni cosa che fa la fa per la prima volta e prova continuamente sensazioni di entusiasmo, io credo. Il giovane ne prova ancora, la persona matura spesso non ha più molte cose nuove intorno a sé e non ha più voglia di fare molte cose che invece da giovani si hanno voglia di fare, essenzialmente perché quelle cose effettivamente le ha fatte già tante volte. Però quello che tutti noi conosciamo come persone mature è la nostalgia di quando eravamo giovani. La nostalgia di quando eravamo giovani non è voglia di fare le cose di quando eravamo giovani, perché quelle le potremmo ancora fare e non ne abbiamo più voglia. Allora che cos'è? Ciò che si rimpiange non è la possibilità di fare le cose che si facevano da giovani, ma è la propria personalità di giovane che di fronte alle cose gode, di fronte a molte cose. Cioè quello che si rimpiange è la nostra capacità di allora di trovare nuove molte cose. Non vogliamo più fare le stesse cose perché ormai non sono più nuove, ma rimpiangiamo quando erano nuove. Questa in gran parte è la nostalgia della giovinezza. Cioè, cos'è che rimpiangiamo in fondo? L'ignoranza. Il fatto che molte cose non le conoscevamo, quindi erano ancora nuove, e quindi vivere era più facilmente qualche cosa di emozionante. Quello che noi rimpiangiamo della giovinezza è in gran parte la nostra condizione di ignoranza. Molte delle cose che sappiamo ci impediscono ormai di fare questa esperienza di eccitamento di fronte alla realtà che ci circonda. Ancora una volta quindi si scopre che l'ignoranza non era poi così male. Però anche da adulti si può ovviare. Bisognerebbe trarre nella conseguenza di non fare sempre le stesse cose, non vedere sempre le stesse persone. Quindi l'età adulta dovrebbe essere un momento in cui la abbondante conoscenza che abbiamo della realtà e che ci rende più efficienti, non andiamo più a tentoni come un giovane, ma sappiamo esattamente cosa fare perché siamo esperti. Ecco, bisognerebbe riuscire questa conoscenza come fattore di efficienza ad abbinarla però anche a una sempre rinnovata ignoranza come fattore di stimolo. Bisognerebbe cioè trovare il modo di vivere una condizione di ignoranza che quindi rende le cose nuove intorno a noi, anche quando ormai sappiamo molto. In questo senso il matrimonio è un handicap, cioè il fatto di crearsi una stabilità di relazione è un po' un handicap, perché abbiamo a che fare con qualcuno che non ignoriamo più affatto. Il posto fisso di lavoro è un handicap, perché ci troviamo di fronte a un lavoro che non ignoriamo più per niente, un lavoro che conosciamo perfettamente, quindi siamo molto efficaci, ma meno emozionabili. Gli amici del liceo, che rimangono i nostri amici per sempre, una cosa così bella, ah, beati voi che siete rimasti tutti quanti uniti con la classe del liceo, sì, bello, ma anche quello è un handicap, nel senso che se queste cose si saldano, matrimonio, lavoro fisso, amici del liceo, si saldano e finiscono per rappresentare l'intero nostro orizzonte, noi siamo efficientissimi su un piano pratico e anche su un piano, per così dire, sentimentale, di rapporti umani, tutto è oliato, tutto funziona, tutto intorno a noi è conosciuto e sappiamo come gestirlo, ma quindi siamo rassicurati, per così dire, siamo certi di poter conseguire i risultati che vogliamo, però è una realtà che genera in noi poco entusiasmo, perché manca completamente di ignoranza. Noi riusciamo, molti di noi riescono, crescendo, a privarsi completamente di ogni situazione di ignoranza e ad avere intorno soltanto ciò che già funziona. Ecco, in realtà siamo tutti liberi di scegliere, perché di ignoranza possiamo ancora benissimo dotarci, non è così difficile, ora vediamo come, ma direi che ognuno è libero di scegliere dove vuole collocarsi, come vuole vivere la vita, se far prevalere la tranquillità del già noto intorno a sé o l'attrazione dell'incerto. Basta però rendersene conto, basta cioè rendersi conto che l'ignoranza non è peggio della conoscenza, ha una funzione diversa. La conoscenza rende efficienti, rende affidabili, rende sicuri, tranquilli, l'ignoranza rende emozionati. Ebbene, come si fa a restare ignoranti pur diventando sempre più sapienti? Perché non c'è dubbio che una persona che viva bene impara cose, cioè fa esperienza, non soltanto nel senso che gli succedono cose, ma queste cose diventano un suo bagaglio, un suo patrimonio che lui può azionare. Quindi come si fa a crescere utilmente, a crescere in saggezza, in sapienza, ma al tempo stesso a restare ignoranti? Beh, basta rendersi conto che c'è un enorme ambito di cose che non sappiamo. Benché si diventi sempre più sapienti, più esperti, lo si diventa in campi molto ristretti. Per esempio, si conoscono benissimo delle persone, ma moltissime altre non le conosciamo affatto. Ancora più evidente forse nelle competenze professionali. Uno può diventare bravissimo, sapientissimo, espertissimo nel suo lavoro, ma il suo lavoro è una goccia nel mare delle possibili attività umane. Allora, quell'impressione di sapere addirittura è un'impressione illusoria, perché il campo della nostra ignoranza è molto più vasto del campo della nostra conoscenza. Il fatto che maturando si restringa il campo delle esperienze nuove che facciamo non dipende dal fatto che non c'è più niente che per noi sia nuovo, dipende dal fatto che noi ci circondiamo sempre più soltanto di ciò che è vecchio, ci circondiamo sempre più soltanto di ciò che conosciamo già, ci circondiamo solo più delle persone che conosciamo bene, abbiamo una relazione affettiva essenzialmente con una persona, ci circondiamo di problemi lavorativi lavorativi del nostro ambito e raramente sconfiniamo. Non vale di tutti, non sempre questo è negativo, però è utile rendersene conto. È utile rendersi conto del fatto che dalla condizione giovanile di totale ignoranza noi passiamo a una condizione matura di non totale conoscenza, ma di assai parziale conoscenza, che però viviamo quotidianamente come quasi totale conoscenza, perché praticamente viviamo all'interno di ciò che conosciamo e ciò che non conosciamo lo abbiamo emarginato in gran parte della nostra vita. Allora, basta decidere di frequentare un po' ciò che ignoriamo, basta decidere di non chiudersi nel nostro piccolo mondo rassicurante, casa, lavoro di routine, il calcio, spettacolo, i propri parenti, i vecchi amici, la propria località balneare, e mettere il naso fuori. Appena si mette il naso fuori si scopre di essere completamente ignoranti, cioè si scopre che c'è un'enorme quantità di nuovo che può ancora entrare a far parte della nostra vita ogni giorno. Ora, tutto questo significa capire che non si sa quasi niente, cioè capire che il nostro conoscere è appunto parziale ed è una specie di recinto che ci siamo creati. E cercare di esplorare il mondo vastissimo di ciò che è a noi ignoto. Bene, che di ignoranza sia fatta la vera sapienza è il famoso motto socratico. Il vero sapiente è colui che sa di non sapere. Mettiamolo a confronto con tutto il discorso che abbiamo appena fatto. Socrate, che è nato nel 470 circa avanti Cristo ed è morto probabilmente nel primo o secondo anno del secolo successivo, cioè è vissuto tutto nel V secolo, aveva già capito molto bene questa cosa, che l'impressione di sapere è illusoria, è basata su un'osservazione del tutto parziale della realtà. Io imparo certe cose, smetto di guardare tutte le altre, mi confronto non con la realtà nel suo insieme, ma con quelle 3-4 carabattole che ho imparato e mi sembra di sapere, mi sembra di essere sapiente. In realtà, se fossi veramente sapiente, oltre alle mie 3-4 carabattole, vedrei l'immenso mondo che c'è intorno e di cui io non so assolutamente niente. Quindi, chi è più sapiente? Colui che sa tutto delle sue 3-4 carabattole e si ferma lì, o colui che sa tutto delle sue 3-4 carabattole, vede che sono 3-4 carabattole e sa di ignorare tutto il resto? Naturalmente, è più sapiente chi sa di ignorare tutto il resto. Allora, interessantemente, alla fine, cosa si vede? Si vede che se sei sapiente un po', rinunci all'ignoranza e stai nel tuo recinto di cose che sai, ma se sei sapiente veramente, alla tua piccola sapienza affianchi la consapevolezza della tua immensa ignoranza e allora non te ne difendi più dalle cose nuove, continui tutta la vita a confrontarti con le cose nuove, a non stare dentro ma a buttarti anche fuori. E quindi poi la tua vita sarà fatta di efficienza nelle tue cose, ma anche di emozione in tutte le cose che non sono ancora tue. Abbiamo parlato dell'ignoranza, abbiamo negato che l'ignoranza sia una condizione negativa, lo è solo etimologicamente, è il non sapere. Ma dal punto di vista esistenziale l'ignoranza si è rivelata come qualcosa di molto positivo, cioè come fattore di emozione e quindi di piacere. In una prospettiva utilitaristica, sapere è meglio che non sapere, in una prospettiva edonistica, non sapere può essere meglio che sapere. Il non sapere della gioventù diventa sempre più il sapere dell'età adulta e l'impressione che possiamo avere è che intorno a noi ci sia ben poco di nuovo, ma è un'impressione illusoria, è un'impressione sbagliata, è un'impressione che viene spesso dalla paura di confrontarci ancora col nuovo. Quando siamo giovani siamo costretti a confrontarci col nuovo perché tutto è nuovo. Crescendo costruiamo intorno a noi una corazza di abitudini, di persone, cose, attività che conosciamo bene, nelle quali siamo potenti, e ci tranquillizza questo nostro sapere. C'è però un sapere superiore, come ha indicato Socrate, il vero sapiente è colui che sa di non sapere. Ecco, oltre a sapere le nostre cose, le nostre persone, il nostro mondo, dobbiamo essere consapevoli che c'è un fuori, ci sono tutte le infinite cose, persone che noi non conosciamo. Può essere meno tranquillizzante vedere il mondo così, ma al tempo stesso questa ignoranza, questo recupero di una condizione di rapporto con ciò che ignoriamo, consente di avere una vita molto più emozionante, perché in questo nuovo, in questo ignorato da noi che c'è tutto intorno, c'è un bacino enorme di possibilità, di esperienze nuove che noi possiamo fare in ogni momento. Quindi alla fine la sentenza "l'ignoranza è un bene prezioso" è vera, e va perfettamente d'accordo con l'idea che il vero sapiente è colui che sa di non sapere.
Castelli in aria. di Edoardo Lombardi Vallauri. Regia di Isabella Carbone. A cura di Cettina Flaccavento. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma, www.radiotrepod.rai.it.